Sì, e così è arrivato anche il mio momento di salutarvi, di ringraziarvi per essere all'ascolto anche oggi. E leggendo nell'epistola di Giuda, ieri abbiamo visto che Giuda menziona Israele incredulo, poi gli angeli che si sono ribellati e poi ancora Sodoma e Gomorra e le città attorno a loro. Giuda individua poi le caratteristiche degli apostati, scrive al versetto 8. Ciò nonostante, anche questi visionari contaminano la carne nello stesso modo, disprezzano l'autorità e parlano male delle dignità. Questi insegnanti apostati sono quelli dei quali dobbiamo guardarci. Come disse Giuda al versetto 4, sono entrati di nascosto, sono entrati dalla porta secondaria, si sono infiltrati nella chiesa sotto mentite spoglie. Le loro credenziali, il loro credo, non sono la stessa cosa. Fanno finta di essere qualcosa che non sono. Ci sono quattro punti di identificazione che Giuda ci dà per riconoscere questi falsi insegnanti. Sono dei visionari, e questi visionari, dice Giuda, sono entrati nella Chiesa, hanno usato per i loro scopi la Chiesa del Signore Gesù Cristo. Perché li chiama in questo modo? Probabilmente perché essi dicevano che le loro dottrine erano state date loro per mezzo di visioni. Secondo aspetto che li identifica, essi contaminano la carne. La seconda cosa che Giuda dice di questi insegnanti apostati è che contaminano la carne. Ciò che vuole dire Giuda qui è che essi indugiano in ogni tipo di immoralità. È lo stesso concetto che ha espresso prima parlando di Sodoma e Gomorra. Vedi, amica, amico, Dio giudicò le città di Sodoma e Gomorra. Anche gli angeli sono un avvertimento per noi perché saranno giudicati. Sono tenuti in attesa di giudizio. E Dio non ha permesso neppure al suo popolo, che aveva portato fuori dall'Egitto, di entrare nella terra promessa a causa della sua incredulità. Tutti questi sono degli esempi per noi oggi e faremo meglio a riconoscere il fatto che Dio giudicherà la nostra nuova moralità. Non si tratta realmente di una nuova moralità o di una nuova immoralità, non c'è niente di nuovo. Tutto ciò era presente già ai tempi di Sodoma e Gomorra e persino ai tempi di Noè. Il terzo punto che Giuda ci dà per riconoscere dei falsi insegnanti è che disprezzano l'autorità. Questi insegnanti apostati disprezzano l'autorità, cioè la rifiutano. Analizzando il testo originale è corretto dire che l'autorità a cui si fa qui riferimento è l'autorità divina. Dio ha dato nella sua parola delle regole etiche e morali che, pur non essendo il mezzo che ci permette di essere salvati, sono comunque delle indicazioni di ciò che per Dio è legittimo oppure no. Un cristiano desideroso di piacere, di obbedire al suo Signore, cercherà di comportarsi secondo le indicazioni che Dio gli ha dato. Gli apostati, invece, coloro che abbandonano la vera fede, si distinguono perché non accettano l'autorità di Dio nella loro vita e non seguono i comandamenti dati da Dio all'umanità. Il quarto punto che Giuda ci dà per riconoscere dei falsi insegnanti è che parlano male delle dignità. I falsi insegnanti, dice Giuda, parlano male delle dignità. Dignità in questo caso è usato con lo stesso significato che c'è in Seconda Pietro 2, al versetto 10, e vuol dire angeli. Queste quindi sono le cose che caratterizzano i falsi insegnanti e sono pericolose per il mondo in cui si sono infiltrate nella Chiesa. Per 10 lunghi anni i greci misero sotto assedio la città di Troia, ma non riuscirono a fare breccia nelle sue mura. Sembrava inespugnabile e non poterono guadagnarsi un ingresso nella città. Poi ci fu un suggerimento. Il suggerimento era di costruire un cavallo di legno, con dei soldati nascosti dentro, di lasciarlo fuori dalla porta della città e di fingere di salpare. Così fecero il cavallo di legno, i soldati vi si nascosero e venne messo davanti alla porta della città di Troia. La curiosità ebbe la meglio sui troiani. Quando videro i greci salpare, pensarono che la guerra fosse finita. Uscirono, videro il cavallo e decisero di tirarlo all'interno della città. Era certamente qualcosa che valeva la pena avere. Quella notte i soldati che erano all'interno del cavallo uscirono e furono in grado di aprire la porta della città dall'interno. Nel frattempo, sotto la copertura delle tenebre, la flotta greca era ritornata. Avevano solo finto di salpare. Ciò che un intero esercito di potenti soldati non era riuscito a compiere dall'esterno in 10 anni, un pugno di soldati riuscì a compierlo dall'interno. Allo stesso modo, la Chiesa oggi è stata danneggiata dall'interno. In realtà la Chiesa non è mai stata veramente danneggiata dall'esterno. Le persecuzioni l'hanno solo fatta crescere più forte. Oggi stiamo assistendo alla distruzione della Chiesa dall'interno. Cristo è stato tradito dall'interno, non dall'esterno. Uno dei suoi lo consegnò nelle mani dei Romani e i Romani lo portarono alla croce. La Chiesa oggi è stata tradita da coloro che sono entrati dalla porta secondaria. L'apostasia Era una nuvola dalle dimensioni della mano di un uomo, ma ora sta diventando un temporale che colpisce la Chiesa con furia. Dobbiamo tenere questa epistola come un avvertimento per i temporali, perché l'apostasia è in mezzo a noi oggi. Non lo dico né con amarezza né con gioia, è solo una constatazione di fatto. Ci siamo allontanati dalla fede dei padri della Chiesa, forse per non farvi più ritorno. Viviamo in una era di apostasia. Forse qualcuno potrà pensare che sono solo un esagerato, ma non penso sia così. Credo infatti di essere persino troppo ottimista. Arriviamo ora al versetto 9 dell'Epistola di Giuda. Invece, l'arcangelo Michele, quando contendeva con il diavolo disputando per il corpo di Mosè, non osò pronunciare contro di lui un giudizio ingiurioso, ma disse: «Ti sgridi il Signore». Questo è un bellissimo e importante passaggio della Scrittura. Ecco la bella traduzione di West. Invece Michele, l'arcangelo, disputando con il maligno per il corpo di Mosè, non pronunziò un giudizio che ledesse la sua dignità, ma disse: «Ti sgridi il Signore». Satana è una creatura caduta, è un nemico giurato di Dio, eppure Michele, quando contendeva per il corpo di Mosè, non pronunziò un giudizio che ferisse la dignità di Satana. Michele rispettò la posizione di Satana. Clemente, uno dei padri della Chiesa primitiva, cita da uno scritto apocrifo, cioè non inserito nel canone dei libri della Bibbia, un brano che parla del funerale di Mosè. In poche parole il brano dice che quando Michele fu incaricato di seppellire Mosè, Satana gli si oppose sulla base del fatto che, visto che lui era il padrone del mondo materiale, il corpo apparteneva a lui. L'unica risposta di Michele fu: «Il Signore, cioè il Creatore, ti sgridi». Satana sostenne anche l'accusa di omicidio contro Mosè. Viene suggerito anche che Satana volesse nascondere l'apparizione di Mosè al monte della Trasfigurazione. Lucifero era una creazione di Dio, apparentemente la creatura con la posizione più alta che abbia creato. E poi il male fu trovato in lui. Il male che si trovava in lui era quello di porre la propria volontà contro la volontà di Dio. Fu innalzato dall'orgoglio e volle rendersi indipendente da Dio. Pensava di poter detronizzare Dio, almeno da una parte del suo universo. Per quanto riguarda questo mondo, Dio gli ha permesso di portare avanti la sua ribellione e Dio ha uno scopo per tutto questo. Ma questa creatura crede ancora di potersi appropriare di una parte dell'universo creato da Dio e di governarlo. Sono certo che Satana voglia questa terra come sua proprietà. Invece Michele non osò pronunciare contro di lui un giudizio ingiurioso, ma disse: «Ti sgridi il Signore». Michele, l'arcangelo, non maledisse Satana, non lo insultò. Sono sicuro che molti di noi lo avrebbero fatto volentieri, ma Michele no. E sapete perché? Michele è un arcangelo e tutto quello che fece fu dire: «Ti sgridi il Signore». Non si dilungò in una lunga serie di epiteti e condanne, anche se avrebbe potuto, perché Michele aveva rispetto per la sua carica, la sua posizione. Lucifero era stato creato con una posizione elevata. Questa è una lezione che tutti noi dobbiamo imparare. Molti credenti non hanno imparato a chinarsi neppure davanti a Dio. Vedi, amico, amica, noi siamo creature, Dio è il creatore. Che diritto abbiamo noi di mettere in discussione quello che fa? Non mi fraintendete, se pensate che io accetti pienamente ogni cosa che mi accade, vi sbagliate. A volte gli rispondo e vorrei sapere perché permette che mi accadano certe cose. Forse a voi succede la stessa cosa, ma dobbiamo riconoscere che Dio è il Creatore. Lui è anche il nostro Redentore, è colui che ci ama. Il nostro Dio è santo, innalzato, è un Dio giusto, non fa mai errori, non fa mai qualcosa di sbagliato. Ogni cosa che Egli fa è giusta e quindi possiamo fidarci di Lui, ma lo facciamo? Rispettiamo la Sua autorità? Rispettiamo la Sua persona? Nel giorno in cui gli uomini dovranno dare un resoconto, il Signore Gesù Cristo dirà: «Voi dite Signore, Signore, ma non fate le cose che vi comando. Ognuno ha preso la sua strada e ha fatto ciò che gli pareva meglio». Questo è forse il ritratto dell'umanità. Che lezione ci dà qui l'arcangelo Michele? Giuda, al versetto 10, ci dice invece che gli apostati parlano in maniera oltraggiosa di quello che ignorano e si corrompono in tutto ciò che sanno per istinto, come bestie prive di ragione. Vorrei tanto riuscire a chiarirvi il significato di questo versetto, perché si tratta di un altro versetto molto importante di questa epistola. Quando Giuda dice «parlano in maniera oltraggiosa», la parola greca è «blasfemeo», che dà un po' il nostro termine «blasfemo». Gli apostati sono dei blasfemi, parlano male di ciò che non conoscono, soprattutto delle cose spirituali. Questa generazione che si ritiene così furba perché crede solo alle cose che può vedere e toccare è una povera generazione. Non comprende niente di più di quello che capirebbe per istinto un animale. Questi uomini, conoscendo solo cose fisiche, pensando di conoscere tutto quello che può essere conosciuto, si corrompono, permettendo al loro lato fisico di prendere sopravvento, proprio come accade agli animali. Non hanno raggiunto un piano di comprensione più alto, ciò che Paolo chiama epignosis. L'uomo ha un lato spirituale che va curato, coltivato, e se umilmente si sottomette alla guida del Signore, ha la possibilità di conoscere e capire che la Bibbia, ad esempio, è la parola di Dio, o che Gesù è il Salvatore del mondo, ha la possibilità di essere nutrito anche spiritualmente. Ricordiamoci però che solo Dio dà il vero nutrimento spirituale. Giuda dice nel versetto 11, «Guai a loro, perché si sono incamminati per la via di Caino, e per amor di lucro si sono gettati nei traviamenti di Balaam, e sono periti per la ribellione di Core». Giuda ci ha già dato tre esempi di gruppi di apostati, i figli di Israele, gli angeli ribelli e le città di Sodoma e Gomorra. Ora ci vengono dati altri esempi e sono tre persone. Guai a loro. La parola qui per guai è il termine greco ouai. La pronuncia stessa di questa parola è un lamento, ouai, ouai. Denota un lamento di dolore, di denuncia. Qui c'è un grido di denuncia. Di questi apostati che Giuda ha appena identificato, ora dice guai a loro, perché si sono avviati per la via di Caino. Caino era un uomo religioso, ma era un uomo naturale. Credeva in Dio e credeva nella religione, ma si comportò secondo la sua volontà. Negò di essere un peccatore, rifiutò la redenzione attraverso il sangue e pensava di poter andare a Dio a modo suo. In Ebrei 11, al versetto 4, è scritto: «Per fede Abele offrì a Dio un sacrificio più eccellente di quello di Caino. Per mezzo di essa gli fu resa testimonianza che egli era giusto, quando Dio attestò di gradire le sue offerte, e per mezzo di essa, benché morto, egli parla ancora». La strada di Caino è la strada dell'uomo che rifiuta di portare in sacrificio un piccolo agnello, immagine di Cristo. In altre parole, Caino non andò a Dio per fede. Non credette a Dio che aveva comandato all'uomo di portare un agnello come sacrificio, che aveva detto che senza spargimento di sangue non c'è perdono dei peccati e che il prezzo deve essere pagato. Caino pensava di poter andare a Dio a modo suo ed è l'immagine dell'apostasia di oggi. Caino credeva nella religione e in Dio, ma fece le cose a modo suo, non al modo di Dio. Guai a loro, perché per amor di lucro si sono gettati nei traviamenti di Balaam. In Seconda Pietro 2, al versetto 15, ci viene indicata quale fu la via di Balaam. Lasciata la strada diritta, si sono smarriti seguendo la via di Balaam, figlio di Beor, che amò un salario di iniquità. E in Apocalisse 2, al versetto 14, ci viene indicata quale fu la dottrina di Balaam. «Ma ho qualcosa contro di te. Hai alcuni che professano la dottrina di Balaam, il quale insegnava a Balak il modo di far cadere i figli di Israele, inducendoli a mangiare carni sacrificate agli idoli e a fornicare». In Seconda Pietro vediamo ciò che ancora oggi sta minacciando l'uomo. Balaam era colpevole di idolatria. Era un predicatore a pagamento, voleva fare soldi con il dono che aveva, un dono apparentemente ricevuto da Dio. Questo era ciò che faceva Balaam, questo era il suo modo di comportarsi. Un uomo può inseguire cose diverse dai soldi, può cercare importanza, popolarità, fama, approvazione, una posizione, e ci sono molte cose diverse che possono mettere un uomo nella condizione di Balaam. Giuda dice che questo caratterizza un apostata. Se leggessimo anche nel libro dei Numeri, dal capitolo 22 al 24, scopriremmo che questo personaggio, Balaam, fu più volte tentato da Balak, re dei Moabiti, a maledire il popolo di Israele. In cambio avrebbe ottenuto gloria, onori, ricchezze. Dio invece impedì che questo avvenisse. L'errore di Balaam consistette nel pensare che Dio avrebbe punito Israele per i suoi peccati. Non riconosceva che esiste una moralità più alta di quella naturale. Pensava che un Dio giusto dovesse maledire Israele. Era totalmente ignaro della moralità della croce. Il Vecchio Testamento insegna che Dio mantiene e rinforza la sua autorità, meglio anche colui che giustifica il peccatore che crede. Balaam non capì che Dio avrebbe perdonato Israele se questi si fosse rivolto a lui. Giuda continua dicendo: «Guai a loro, perché sono morti per la ribellione di Core». Ricorderete forse che Core condusse una ribellione contro Mosè, Potete leggerla nell'episodio citato in Numeri al capitolo 16. Egli giunse alla conclusione che Mosè non era l'unico ad avere accesso a Dio. Core si ribellò all'autorità costituita da Dio, cioè Mosè. Voleva intromettersi in ciò che era sacro. Fu come chiedere: Dio ha parlato solo a Mosè? Chi pensa di essere Mosè? In realtà Mosè non aveva un concetto molto alto di sé, né credeva di avere qualifiche particolari. In effetti Mosè tendeva a squalificarsi come guida eletta da Dio per far uscire dall'Egitto il popolo. Ma Dio aveva chiamato Mosè e Core si ribellò a lui. Contraddisse l'autorità di Mosè, si intromise nell'ufficio dei sacerdoti e morì. In altre parole, era un uomo ribelle, ribelle a Dio. Giuda dice che questo tipo di ribellione caratterizza l'apostata. Notate che le cose che sono vere per questi tre individui del Vecchio Testamento sono vere anche per gli apostati. Caino non credeva che ci fosse bisogno di andare a Dio per fede e che ci fosse bisogno di un sacrificio di sangue per la salvezza dell'uomo peccatore. Credeva che avere una religione fosse tutto ciò di cui si ha bisogno. L'apostata commette lo stesso errore. L'errore di Balaam, abbiamo visto, è stato quello di pensare che un Dio santo dovesse punire il peccato e che i peccatori non potessero essere perdonati. L'apostata fa lo stesso errore. Dice: com'è possibile che il sacrificio di Cristo possa salvare qualcuno? Un uomo si deve arrangiare da solo. Infine, l'apostata si ribella a Dio, proprio come fece Core. Si prende un'autorità che non gli appartiene. Anche coloro che hanno un'autorità nella Chiesa devono stare attenti. Quando si predica è necessario presentare Cristo, e solo Lui. Il suo sacrificio, la sua morte, la sua resurrezione non si può e non si deve predicare e insegnare quelle che sono invece proprie convinzioni personali. Questi tre uomini del Vecchio Testamento sono per noi un'immagine dell'apostata. Nei versetti successivi, gli odierni insegnanti apostati sono definiti e descritti. Non troverete da nessun'altra parte un linguaggio più vivido, più grafico, più drammatico, più spaventoso della descrizione dell'apostata degli ultimi giorni. Ma questo lo studieremo la prossima settimana, quando avremo ancora una volta l'occasione di stare insieme. Bene, io vi ringrazio per l'attenzione che mi avete dimostrato ancora oggi. Appuntamento allora a lunedì prossimo. Ciao.